Da Merda, il podcast che fa bene al teatro, di Ippolita Aprile e Davide Verrazzani. In pratica è un testo teatrale usato come trampolino di lancio per guardare dall'alto tutto quello che ci sta intorno.
L'idea di Robert e Patty nasce da Francesco Frongia, che qualche anno fa ormai mi ha fatto leggere Just Kids di Patty Smith, con l'idea di ricavarne un adattamento per quello che doveva essere allora un reading con Ida Marinelli, che interpretava Patty Smith, e Angelo Di Genio a interpretare Robert Mapplethorpe. Dopo aver letto il testo ne abbiamo parlato più volte insieme e dopo ho avuto l'idea, che gli ho proposto e che lui ha accettato con entusiasmo, di invece di raccontare direttamente la storia di Patty Smith e Robert, di inventarci un'altra storia con una Patty e un Robert paralleli che hanno vissuto nella stessa epoca dei due famosi conosciuti, di cui tutti sappiamo la storia, ma che a differenza di loro non hanno avuto lo stesso successo, lo stesso riconoscimento internazionale.
La voce che avete ascoltato è quella di Emanuele Aldrovandi. In Robert e Patty, Emanuele ha raccontato l'incontro tra la storia del rock e la storia della fotografia. L'incontro tra Patty Smith e Robert Mapplethorpe.
Sì, ma ha detto che non sono quelli veri.
Sì, sono una specie di sosia. Sì, lo ha detto.
Come al tale quale show, allora?
Ma come sei nazional popolare? Vabbè, te la concedo. Più o meno come tale quale show. Ma con una differenza, non da poco, che in questo caso i sosia credono di essere i personaggi che imitano, o almeno uno dei due sosia e l'altro no. O forse sì, non è chiarissimo ancora.
Senti, ti seguo molto poco, eh?
Il fatto è che in questo spettacolo si parla di un amore disperato tra due anime simili in una New York che è diventata mito. I protagonisti sono Robert e Patty, un artista dichiaratamente omosessuale e una cantante visionaria. Sono una sorta di cloni dei loro omonimi più famosi. La storia del loro rapporto tormentato è interessante perché potrebbe aiutarci a capire che cosa lega la coppia più famosa, quella che ha abitato al Chelsea Hotel, Patty Smith e Robert Mapplethorpe.
Ecco, a proposito, visto che parliamo di Patty Smith e Robert Mapplethorpe, di loro un po' io ne so.
Ma allora racconta.
Beh, allora, innanzitutto, si sono conosciuti nel 1967 a New York, naturalmente. Entrambi hanno 21 anni e sono in fuga. Lei dal New Jersey, lui da Long Island. In fuga da famiglie tradizionali in cui non riescono a trovare la propria identità. Si incontrano per caso in un parco, o forse in un ristorante, la storia non è chiarissima. Comunque, lei sta cercando di tenere a bada una specie di stalker e chiede a lui di far finta di essere il suo fidanzato, così almeno quel tizio la smetterà di importunarla. Finisce che lei va a vivere da lui e poi insieme affittano una stanza al Chelsea Hotel, quella dove Kerouac ha scritto On the Road, Arthur Clarke ha scritto 2001 Odissea nello spazio, dove hanno vissuto Mark Twain, Dylan Thomas, Leonard Cohen, dove nei corridoi girano indisturbati Andy Warhol e le starlette della sua Factory.
Sì, lo so, l'ho detto anche prima, il Chelsea Hotel, New York.
Ecco, New York. New York non è mica come quella di oggi, agli inizi degli anni 70. I giovani se ne sono impossessati riempiendo il Greenwich Village e vivendo qua e là di espedienti mentre marciano contro la guerra del Vietnam. Artisti e cineasti indipendenti e anticonformisti la eleggono a proprio luogo di adozione. Gang criminali fanno il bello e il cattivo tempo, spandendo droga e terrore ovunque. E nel fumo che sale da sotto i tombini ci sono un presente e un futuro incerti. E mi rendo conto che oggi tutto questo possa sembrare incredibile.
Ovviamente sarà difficile condensare un decennio in pochi minuti, però ci sono cose che possono, secondo me, rappresentarlo molto bene. Una è un volantino, per strano che possa suonare, un volantino con un teschio e la scritta Welcome to Fear City, cioè benvenuti nella città della paura, che la polizia stessa di New York seguiva al John Fitzgerald Kennedy Airport. Siamo a metà degli anni 70, New York è diventata una cosa lontanissima da quella che conosciamo oggi, è piegata da furti, rapine, omicidi anche, e questo volantino si propone di dice proprio nella sua autodescrizione di essere una sorta di guida alla sopravvivenza per chi si trova a New York. Addirittura dice di non usare la metro in nessun caso. A un certo punto diciamo l'amministrazione cittadina addirittura chiuderà parte dei convogli per riunire le persone e evitare che si sentissero in pericolo, ecco, perché i furti erano molto 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 frequenti sulla metropolitana. Decennio di grandi storie, anzitutto la più grande forse è quella della notte tra il 13 e il 14 luglio 1977. È il famoso blackout che paralizzò l'intera città per la prima volta nella sua storia e diede impulso a una delle, anzi probabilmente la più grande ondata di furti, rapine e incendi che quella notte videro la luce a New York. La polizia alla fine arresterà 4.000 persone, ma sappiamo che sono solo una piccola frazione delle persone che sono scese in strada durante quella lunga notte di buio completo, assaltando banche, assaltando negozi, supermercati. Tenete conto che siamo in un periodo di grande crisi economica e sociale. New York era stata al centro di una lunga crisi col governo centrale di Washington, che avrebbe dovuto, e poi in effetti ha proceduto a farlo, salvarla da debiti che non riusciva a ripagare. Il povero sindaco newyorkese Abe Beame dovette contrattare a lungo con Gerald Ford, che era il presidente all'epoca, e quindi la popolazione era molto, nel senso, il mito del Bronx, che è di un quartiere piegato da incendi per truffe alle assicurazioni, gang criminali, guerrieri della notte, nasce in questo momento, alla fine di questo decennio. E tra le altre cose, la leggenda vuole, ci sono anche testimonianze che con la leggenda hanno poco a che fare, che anche l'hip hop nasca durante quella notte, nel senso con i primi MC che prendono una man bassa di mixer, di strumentazioni con cui poi mettono in piedi i loro primi beat. È il decennio del punk.
Yeah.
decennio del punk. La musica, ecco. Robert vuole essere un artista, un fotografo. E quello diventerà. Patty invece non ha in mente di essere una cantante. Lei si ritiene una poetessa, un'autrice, al limite una giornalista. Fa parte del Poetry Project at St. Mark's Church, fondato nell'East Village dal poeta Paul Blackburn. È nel cast dello spettacolo di Jackie Curtis, Femme Fatale. Scrive una pièce teatrale, Cowboy Mouth, con Sam Shepard, e pubblica articoli su Rolling Stone. Ma la musica, le gira intorno. Non solo perché avvia una relazione con il chitarrista di Blue Oyster Cult, Alan Lanier, ma soprattutto perché a New York, a ogni ora del giorno e della notte, si ascolta musica nuova. Ritmi sincopati, chitarre distorte, bassi pulsanti, che giungono da locali come il CBGB e il Max Kansas City, in quella parte bassa di Manhattan dove ribolle un mondo nuovo che cambia le prospettive dell'arte e del costume. E d'altronde, quando si hanno compagni di tavolo come Talking Heads, Tom Verlaine, Lou Reed, Blondie, beh, prima o poi la musica ti si rovescia addosso, ti cambia. E se hai una minima sensibilità artistica ti fa venire voglia di salire su un palco a declamare non poesie, ma testi di canzoni con un ruvido sottofondo proto-punk. Magari fotografate da un amico, un amante, un fratello come Robert.
Beh, le storie d'amore non sono tutte uguali. Ci sono storie d'amore passionali, ci sono storie d'amore letterarie dove magari tu desideri fortemente qualcuno ma al tempo stesso non vuoi avvicinarti, e ci sono storie d'amore che non hanno niente a che vedere con l'amore tradizionalmente inteso, cioè con l'amore tra un uomo e una donna, che deve necessariamente portare a una storia di letto. Ed è la storia fra Robert Mapplethorpe e Patti Smith, che uniscono le loro solitudini ma anche la loro voglia di vivere, il loro disperato tentativo di diventare qualcuno per cercare se stessi attraverso l'arte, attraverso la sperimentazione e attraverso la bellezza, in un luogo magico che si chiamava Chelsea Hotel, che si trovava sulla 23esima strada, che era non soltanto un albergo. Intanto chi ci andava per rimanere a lungo, quindi era più simile a una casa, a una serie di appartamenti, non a un albergo dove vai e magari rimani soltanto per 2 o 3 giorni. E poi il proprietario Stanley Barber, non facendo pagare la retta o facendo pagare pochissimo agli artisti anche sconosciuti, ma tutti coloro che secondo lui avevano qualche cosa da dire e provavano a esprimersi attraverso l'arte, ovviamente favoriva l'arrivo di tutte quelle anime naufragate che in una New York forse irripetibile come periodo provavano appunto a collaborare e a dare il meglio di se stessi. Era una sorta di gigantesco mercato all'aperto dove ognuno forniva la parte migliore di sé, come disse proprio Patti Smith. Era anche un luogo dove potevi tranquillamente crescere nella follia, quindi nutrire in qualche modo la diversità che serve agli artisti, lontano dall'ipocrisia e lontano dal mondo normale, perché poi gli artisti hanno bisogno di creare un mondo parallelo oppure di reinterpretare la realtà, come ha fatto più volte Robert Mapplethorpe attraverso le sue fotografie e attraverso le sue opere, come ha fatto Patti Smith attraverso i suoi scritti, ma soprattutto le sue canzoni. Quando si allontanavano molto raramente, per la verità, dal Chelsea Hotel, sceglievano come meta Coney Island. Ora, Coney Island è questo luogo altrettanto magico perché intanto lì sono state ambientate delle canzoni meravigliose come Coney Island Baby di Lou Reed, ma soprattutto è il teatro, è il punto di partenza di uno dei film più importanti per la mia generazione, che è I Guerrieri della Notte. Ma poi è anche il posto dove potevi camminare tranquillamente senza essere riconosciuto se eri una star famosa, oppure addirittura convincere qualcuno che tu fossi una star famosa, anche se in realtà non lo eri. E in Just Kids, che è il libro più bello per me che sia mai stato scritto sul mondo della musica rock, perché descrive quell'epoca forse irripetibile, quando se avevi soltanto $2 a disposizione e dovevi quindi scegliere se comprarti un libro d'arte oppure comprarti un hot dog, ti compravi un libro d'arte perché ti nutriva più a lungo, diceva, in questo libro è raccontata una storia bellissima che ha a che vedere con Robert Mapplethorpe e con Patti Smith. C'è questa anziana coppia che li vede vestiti in modo strano, in modo fantasioso, in modo artistico, e quindi pensa che loro due siano effettivamente due persone famose. Quindi lei, questa signora piuttosto age, si avvicina con la macchina fotografica, chiede ai due se possono scattare una foto, loro naturalmente dicono di sì, e poi colta da improvvisa illuminazione, questa signora si rende conto un attimo prima di scattare che non sono due personaggi famosi, ma che sono semplicemente due ragazzi, ed è quello che dice: oh, they're just kids, sono soltanto ragazzi. Ed ecco che Just Kids diventerà proprio il titolo di questa autobiografia strana, a due voci, anche se soltanto una può parlare, perché Robert se n'è andato da un po'. Quindi è una grandissima storia d'amore quella che si è consumata fra loro due. Tra l'altro Mapplethorpe, pur malato, fu colui che immortalò Patti Smith sulla copertina del nuovo disco dopo 9 anni di assenza, e sono due persone che hanno provato nella loro semplicità e nella loro grandezza a rendere più belli, splendenti e luminosi i nostri anni, e ci sono riusciti.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Ecco, Patti Smith ricantata dai 10,000 Maniacs. Come a tale quale show, direbbe qualcuno di mia conoscenza. Ma almeno lì c'è trucco parrucco, telecamere, assistenti di studio e un presentatore con un bel vestito e luci perfette e un pubblico. E che pubblico? Quello della TV, della prima serata. E invece ce ne sono un sacco di serate di provincia, con presentatori improbabili, un pubblico fiacco che magari applaude a comando oppure solo perché si trova davanti alla cover band dei Queen o dei Beatles, e allora va tutto bene, basta che scimmiottino quelli veri. Cioè, questi sono vivi solo se fanno finta di essere quelli là, se no è come se non esistessero, non hanno identità, non sanno chi sono. Vivono oggi, ma sono vestiti come in quel momento là, in cui qualcuno ha scattato quella foto famosa. Cioè, ma non è che Freddie Mercury ha sempre cantato vestito in canotta bianca aderente, tenendo solo metà dell'asta del microfono in mano? Eppure è così che è rimasto nella testa della gente. Nel 1985 a Live Aid, lui già malato eppure potentissimo, insomma una leggenda. E la stessa cosa Patty, non è che è sempre vestita con una camicia bianca da uomo, jeans neri, una giacca buttata sulla spalla, coi capelli corti che sembra Kate Richards. Però è così che è passata la storia, con la copertina di Horses, il suo primo LP del 1975. E gliela scatta proprio il suo Robert, che ha lasciato 3 anni prima la stanza al Chelsea Hotel per andare a vivere a Bond Street con il suo mentore, il suo fidanzato, un collezionista d'arte ricchissimo, Sam Wagstaff. Robert ha già fotografato Patty migliaia di volte, in tutte le pose possibili, e ora sta iniziando ad avere successo con le sue prime mostre personali. Ma non si tirerebbe mai indietro davanti alla possibilità di ritrarla per la copertina del suo primo album. Sente che anche lei, come lui, ce la sta facendo, e allora deve esserci, ed esserci al meglio, per rendere immortale la sua Patty, la sua prima musa, la sua amica, la sua confidente, forse la sua vera unica metà.
Sarebbe stato Robert a scattare la fotografia per la copertina di Horses. Non avrebbe potuto essere altrimenti. Non avevo idee, sapevo soltanto che avrebbe dovuto essere autentica. L'unica cosa che promisi a Robert fu che avrei indossato una camicia in ordine, senza macchie. Andai all'esercito della salvezza, sulla Bowery, e comprai una pila di camicie bianche. Alcune erano troppo grandi. Quella che mi piacque aveva delle iniziali sotto il taschino. Tagliai via i polsini per indossarla sotto la giacca nera, che adornai con la spilla a forma di cavallo. Non avevamo parlato di ciò che avremmo fatto o di cosa volessimo ottenere. Lui avrebbe fotografato, io sarei stata fotografata. Io avevo in mente il mio aspetto. Lui aveva in mente la luce, tutto qui. L'appartamento era spartano, bianco e quasi sgombro. Un enorme prisma rifrangeva la luce spaccandola in arcobaleni che ricadevano sulla parete di fronte a un termosifone bianco. Robert mi posizionò nel triangolo. Si preparò con un leggero tremolio alle mani, scattò qualche fotografia, abbandonò l'esposimetro, una nuvola passò e il triangolo svanì. Mi disse: «Sai una cosa? Mi piace molto il biancore della camicia. Ti toglieresti la giacca?» Mi gettai la giacca in spalla alla Frank Sinatra. Avevo un mucchio di riferimenti visivi. Robert possedeva luce e ombra. «Eccola», disse.
«Io lo sapevo già, sai. Sì, anche quando ci siamo conosciuti. Ma ti ricordi com'eri emozionata le prime sere quando stavamo al Chelsea? Non siamo degli intrusi, Robert. Viviamo al Chelsea, questo è anche il nostro bar», dicevi. E ti ricordi di Jimi Hendrix? Stava mangiando con il cappello in testa, no? E io guardavo la tipa che mangiava con lui, ma poi in realtà guardavo lui. E ogni volta che lo guardavo mi si muoveva qualcosa, io... Era un'eccitazione, ma non l'avevo mai provata per nessuna donna. E poi ho capito che era la stessa cosa che avevo per Jack quando sono arrivato a New York. E ho capito che era la stessa cosa di quando a 16 anni il mio compagno di banco si alzava e io lo guardavo camminare. E gli guardavo il culo, Patty. Avevo paura di dare un nome a questa cosa. A questa cosa che... sentivo, ma... E questo non perché mi vergognassi, non perché ero spaventato da mio padre, nessuna di queste cazzate, no. L'unico vero motivo per cui ci ho messo così tanto ad ammetterlo eri tu. Non avrei mai potuto condividere queste cose con te perché era troppo fuori dal nostro territorio. Io sapevo che avresti cercato di capire, ma non credevo che avresti potuto accettarlo. Avevo paura che non volessi più stare con me. Avevo paura di perderti.
Con i suoi scatti perfettamente studiati, Mapplethorpe ha rivelato l'aspetto estetizzante e teatrale di un erotismo che fino a quel momento cadeva sotto il nome di pornografia, scene sadomaso e homoerotiche di tormentati nudi scultorei. Ma grazie alla patina glam, dell'estrema ricercatezza e all'ascendenza classica e pittorica, che è propria della tecnica e del gusto di Robert Mapplethorpe, questi soggetti oggi sono diventati accettabili e hanno influenzato la fotografia e il consumo di immagini fino a sconfinare, fino ad oggi, alla pubblicità e alle riviste patinate. Ma quei tempi in cui Robert scattava, suscitavano scandalo e furiose polemiche. Ma è importante ricordare che la novità del suo linguaggio, che da una parte tende al classico e alla perfezione e dall'altra è sessualmente esplicita, è proprio stata recepita anche a un livello più profondo, soprattutto come modalità di espressione dei cosiddetti esclusi, come le comunità LGBT e la comunità sadomaso e afroamericane, in cerca di una rappresentazione. L'origine della sua potenza derivava non tanto dallo shock del nuovo, ma dallo shock dell'antico, dalla rischiosa imposizione dell'ordine sul caos, del classico su immagini impensabili. Alla fine, l'oggetto del suo lavoro era quella stessa simmetria con cui disponeva ogni cosa.
Mentre leggevo il testo di questa pièce teatrale, mi venivano in mente molti temi trasversali. I principali che vi ho ritrovato e le parole che mi sono venute in mente sono state identità, relazione e tempo. Identità e relazione abbastanza insieme. Io credo che la costruzione dell'identità, il senso di identità che ciascuna persona sviluppa, non possa prescindere dalla relazione, in particolare dalle primissime relazioni che come persone sperimentiamo quando siamo bambini. Io credo molto che l'identità come senso di sé, come valore di sé, dipenda molto da quello che ci viene rimandato dagli altri. E in questo testo l'ho ritrovato più volte, quando Patty fondamentalmente parla di sé, ma nel parlare di sé parla di Robert. Ci sono in particolare due parti che mi hanno fatto proprio venire davvero in mente quello che è un po' il lavoro che affronto spesso con le persone.
Perché a forza di sentirmi dire che non valevo niente, ho finito per crederci. E cercavo di trovare fuori di me una conferma che non era così. Ma mi sbagliavo. Io non ne ho bisogno. Io non ho bisogno di niente. Io lo so di essere un artista.
Ecco, è proprio questo. Il fatto che quando cresciamo, l'immagine di noi viene costruita sulla base dell'immagine che ci viene rimandata dagli altri. E spesso questa immagine, come dire, non necessariamente è un rispecchiamento di qualcosa di positivo, per cui l'immagine che abbiamo di noi è di essere amabili, meritevoli di ricevere amore. Però questa cosa si scontra invece con il bisogno invece di essere amati. E quindi spesso le persone poi nel corso della loro vita agiscono per cercare quello che un po' in partenza magari è mancato, no? E per cercare una conferma invece del loro valore, anche se spesso però poi si ricade in dinamiche che, anche se inconsapevolmente, vanno un po' a confermare quello che la persona purtroppo sente di essere. Noi abbiamo bisogno della relazione degli altri, del rinforzo degli altri rispetto a quello che siamo, e spesso il richiudersi in una solitudine e il sostenere che gli altri, diciamo, non servono, è più una difesa rispetto al fatto che invece il confronto con gli altri è quello che ci può fare anche tanto male.
Ma poi non ho capito una cosa, cioè qui si parla di Robert e Patty, che un po' sono Robert e Patty quelli là, un po' invece sono due scalzacani, due intrusi che hanno cercato di sfondare ma non ce l'hanno fatta, e che però sono proprio uguali in tutto e per tutto a quelli là. Ma sono qua, là e qua, due piani temporali diversi che si incrociano come in un film di fantascienza. Sembra di finire in un buco nero, e un po' il cervello ma nei casini. Dove siamo davvero? Che poi, dove siamo davvero non è mica una domanda banale. Ogni giorno, noi, dove siamo? In quale tipo di universo viviamo? E se ci fossero milioni di universi paralleli, o anche uno solo, potrebbe bastare anche solo quello, in cui ci sono dei nostri cloni che vivono come noi ma hanno una sorte diversa dalla nostra, un po' come in Noi, un film di Jordan Peele uscito nel 2019, dove si immagina che ognuno degli abitanti degli Stati Uniti abbia un sosia nascosto nel sottosuolo. Ma lì si vira decisamente verso l'horror, e forse allargare così tanto la questione ci porta nettamente fuori strada. Forse il tempo può non essere nostro nemico, ma anzi nostro alleato, E poi bando alle ciance, è chiaro dove siamo ora. Io davanti a un microfono a parlare, tu chissà dove ad ascoltare e così via. Niente domande esistenziali, siamo qui e ora. Ma è vero anche che avere la sicurezza di dove si è non ci deve far scordare dove si era o, soprattutto, dove si sarebbe potuto essere.
L'altro tema è il tema del tempo che ho trovato molto interessante in questa pièce perché passa tanti livelli temporali, no? Una sorta di inception nel leggere questo copione, non sai se quello che è reale è la Patti settantenne che ricorda il passato o la Patti giovane che sogna un eventuale futuro. E in realtà anche il tema del tempo può essere associato all'identità, nel senso che l'identità si costruisce nel tempo e quello che è un po' sono i primi mattoncini che vengono messi nella costruzione dell'identità di un bambino, poi si modificano quando questo bambino diventa adolescente, quando per differenziazione cerca una sua identità distaccandosi dai suoi modelli di riferimento. E un po' in questo ci ritrovo Patti che un po' deve staccarsi da quello che gli altri vogliono che lei sia, quindi un po' questo che quello che le chiede il suo agente, ma che poi in un qualche modo finisce per ritornarci, per trovarla, quella stessa identità.
E quindi la musica, la New York degli anni 70, le relazioni, i piani temporali, sono questi i temi di Robert e Patti, no?
Quello che ci interessava di più era, al di là della storia dei due singoli, individui la storia d'amore e poi dopo di separazione, di lontananza e poi ovviamente la nostalgia e la malinconia di pensare a distanza di molto tempo a una persona cara che è morta da 40 anni, quindi tu sei invecchiata e una persona con cui condividevi la vita è rimasta giovane, in un certo senso incastrata nella propria morte, che non l'ha fatto invecchiare ma che te l'ha allontanato per sempre. Però a parte questo ci interessava anche molto affrontare il tema della vocazione artistica e ovviamente visto che il teatro è il luogo del conflitto e dei desideri irrisolti, funziona meglio parlare di questa vocazione attraverso qualcuno che ce l'ha nonostante non gli venga riconosciuta dal resto del mondo, oppure che appunto ce l'ha a discapito del resto del mondo o lotta contro il resto del mondo per far sopravvivere questa vocazione, in modo che ovviamente senza giudizio può essere sia eroico sia folle. Quindi per parlare di questo, la vera Patti Smith e il vero Robert Mapplethorpe in un certo senso erano personaggi troppo risolti, troppo ben risolti, ecco, diciamo, nella loro carriera, nel loro percorso, nel loro successo. Mentre invece i nostri, Patti e Robert, sono due falliti, due disperati, di cui ovviamente uno morto e una invece ancora viva, ma la nostra Patti Johnson, ancora viva, sta per essere sfrattata dall'appartamento in cui vive a New York e attraverso una serie di incontri e vicissitudini si ritrova a rivivere un momento del passato con il suo Robert e a interrogarsi sulla propria vita.
Ma abbiamo sbagliato tutto allora.
Ma non è vero, sai, perché all'interno di un'opera ognuno può trovare connessioni e strade che cambiano in base a chi la osserva o chi la legge. Noi ne abbiamo scelte alcune, forse portate dai nostri interessi personali, o forse dal caso, o magari forse grazie proprio al contributo delle persone che si sono rese disponibili a raccontare. A questo proposito, vogliamo ringraziare in ordine di apparizione, proprio come se fossero dei titoli di coda, l'autore del testo, il drammaturgo Emanuele Aldrovandi, il giornalista Davide Piacenza, il critico rock e autore teatrale Massimo Cotto, l'attrice Valeria Perdonò, che ha letto un brano tratto da Just Kids, l'autobiografia di Patti Smith, e poi Angelo Di Genio e Ida Marinelli, protagonisti di Robert e Patti, lo spettacolo prodotto dal Teatro dell'Elfo di Milano, per la regia di Francesco Frongia, e la psicologa Giulia Capra. Hanno tutti, a modo loro, contribuito a indicarci dove cercare, come ragionare. Ma di strade per leggere un testo ce ne possono essere infinite. Forse Avrebbe potuto bastare una poesia, come Preghiera, di Patti Smith. E ora ce la legge Valeria Perdonò del menù della poesia.
Con le calze di nylon o scalza, stracolma d'orgoglio o curva come l'amore, ramoscello o ballerina al vento, lo stesso vento ma fetido di porci, polline che dà la tosse o rosa fantastica, crudele, diversa da tutto, fare a meno dell'apparecchiatura da sala operatoria, essere immune da ogni danno fisico, conoscere l'amore senza eccezione, essere santa e in qualsiasi forma.